Sì,
indubbiamente, però in questo modo viene in qualche misura aggirata la questione che si sta ponendo adesso di una differenziazione che è stata risolta diversamente, ad esempio, che so, in Germania, di una distinzione fra una Camera, diciamo così, con una vocazione più politica e quindi eletta direttamente dai cittadini su tutto il territorio nazionale, ed una Camera maggiormente rappresentativa delle autonomie, nel senso che in questo modo il modello parlamentare è immediatamente corrispondente a quello delle autonomie e bypassa, per così dire, la questione della rappresentanza di tipo della rappresentanza politica diretta.
Lui, ecco, questo bicameralismo che prevede, lo articola più che sulla base della diciamo così, della rappresentanza politica attraverso il suffragio universale e della rappresentanza delle regioni, attraverso la considerazione dei due principi che sostanzialmente innervano tutta l'opera, ovvero della coesistenza e della contemperazione del principio territoriale e di quello funzionale. Nello stesso titolo dell'opera, L'ordine politico delle comunità, vi è la sintesi di questi due principi che secondo Olivetti devono rappresentare, come posso dire, la bussola per capire in che direzione occorre muoversi per una efficiente ed efficace azione politica. E nel Parlamento che lui ha in mente, la Camera e il Senato che lui ha in mente, ritiene che siano necessarie perché costituiscono, dal punto di vista filosofico, la forza propulsiva e la forza deterrente di un sistema politico. Il Senato è il Senato degli ordini, è il Senato della competenza, no, delle funzioni, che quindi ha uno scopo deterrente, quello che poi nell'origine, insomma, della stessa istituzione è il Senato eletto da persone con età superiore ad un certo numero di anni, e dall'altra invece la Camera rappresenta il principio territoriale, ovvero il principio delle, ritornando al discorso di prima, delle istanze, dei problemi, e quindi ha questa funzione propulsiva. Lui anche in questa articolazione apicale, insomma, del suo edificio statuale, vede la necessità di contemperare questi due principi.
Però è interessante notare, è un libricino che ho trovato qualche anno fa, ormai dimenticato, uscito all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, uno studioso diplomatico di nome Corrado Vita Finzi, si intitolava Le delusioni della libertà, che dimostra come tutta la letteratura antiparlamentare, antidemocratica della fase precedente alla Prima Guerra Mondiale, e che poi successivamente germinerà i semi di quello che poi sarà il fascismo italiano e delle varie culture di tipo fascista che si presentano nel resto d'Europa, anche se magari nessuna di esse, salvo il nazionalsocialismo tedesco, va al potere spontaneamente. Alcune di loro ci arrivano sull'onda della conquista tedesca, come nel caso delle varie forme del fascismo francese durante la Repubblica di Vichy. Si basano tutti sul concetto delle competenze, cioè della sostituzione di una Camera che viene definita come di un Parlamento che viene definito come un Parlamento di incompetenti eletti da altri competenti, con l'idea di una Camera, diciamo così, delle professioni o degli ordini, nel senso degli ordini professionali, o poi delle corporazioni, come ne sarà nel fascismo. Con la differenza evidentemente che molti di questi autori pensavano a questi ordini come a organismi che in qualche misura si autodeterminavano, mentre invece le corporazioni fasciste sono semplicemente l'espressione di un potere piuttosto centralistico. È chiaro che Olivetti, che per l'appunto era sostanzialmente un antifascista, non si pone in questa logica. però è evidente che da qualche parte, in un certo senso, è come se lui si fosse conservato qualcosa di questo antico pregiudizio antiparlamentare, forse proprio per le ragioni che diceva lui, che aveva visto come molte costituzioni successive alla prima guerra mondiale avessero prodotto paralisi, avessero prodotto per reazione l'aspettativa dell'uomo forte, del dittatore, da parte di larghi settori di opinione pubblica.
Sì, penso sia questo. Bisogna ricordarsi che, insomma, la critica al sistema parlamentare venne svolta in quegli anni da una pluralità di rappresentanti di pensatori politici appartenenti a diversi ambiti politico-ideali. La stessa critica ai partiti politici, che, se si vuole, fa un po' il paio a questa critica del sistema parlamentare, l'abbiamo presente in autori, appunto, come ha menzionato Salvemini, ma in autori ad esempio come Luigi Sturzo, piuttosto che lo stesso Olivetti. Quindi il fatto che i parlamenti mancassero di competenza era un dato abbastanza evidente. La grande sfida era capire come uscire, come trovare una soluzione a questa mancanza di competenza. Ahimè, potremmo dire che invece di trovare la soluzione siamo finiti per naufragare nella situazione in cui oggi ci troviamo. Quindi forse Olivetti qualche suggerimento può ancora offrirlo, ecco, senza prenderlo anche lui, mai l'avrebbe voluto, dogmaticamente.